Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, io credo che entrando in chiesa oggi e prendendo, come lodevolmente fate sempre, il foglio, cominciando a preparare la liturgia e leggendo queste parole del Vangelo di San Marco che abbiamo appena ascoltato, molti di voi abbiano detto: di nuovo questo argomento, abbiamo finito 2 domeniche fa di parlare di passione, di sentire da Gesù annunciare la sua sofferenza, adesso ricominciamo. Non è questo l'argomento di oggi. Come avete sentito, è questo del servizio, per dare senso alla nostra vita mettendola a disposizione. E direi, in questo momento dobbiamo comprendere che noi abbiamo davanti una delle pagine più alte del Vangelo, insieme alle parole dell'ultima cena che troviamo alla fine del Vangelo di San Marco. Sono i 2 punti di riferimento dove Gesù ci spiega che l'amore si paga, l'ha pagato con la sofferenza. Come vi dicevo all'inizio della messa, che la croce è il metro con cui noi possiamo misurare effettivamente la nostra vita cristiana. La motivazione della passione è proprio questa, avete sentito: servire, non essere serviti, dando la vita in contraccambio. Quello che ha fatto il Signore è proprio questo. Dobbiamo chiarire questo concetto, però non fermiamoci a un concetto giuridico, no? C'era qualcuno che ha contratto un debito, perché molti pensano questo, ricavando poi una immagine orribile di Dio, un Dio che cerca sangue, che cerca la morte di qualcuno, e allora, non potendo fare diversamente, fa morire il figlio. Non è questo assolutamente, ma è la volontà di Gesù, che per un amore grande e infinito nei nostri confronti ha voluto sostituirsi a noi in quello che era chiedere perdono, chiedere la misericordia al cuore del Padre. È importante che noi comprendiamo questo. Non era tanto una offesa fatta a Dio, come tante volte abbiamo sentito. Ditemi se non è così, anche al catechismo, no? Un'offesa fatta a Dio che andava pagata, che andava quindi in un modo o nell'altro cancellata. Non è questo il motivo. Ma direi, se volete che ci esprimiamo con termini semplici, teologici, ma semplici, si trattava di una persona offesa e dall'altra parte di una persona che amava tanto da sostituirsi a chi aveva fatto l'offesa. Al cuore di Dio Padre, che ha tanto amato noi, tanto da fare quello che ha fatto, una creazione meravigliosa mettendoci al centro dell'universo, e da parte nostra una continua incorrispondenza a questo amore di Dio. E Gesù è venuto per questo, ed era anche l'unico che lo poteva fare. Adesso appunto qui non è il momento, però ci sono pagine bellissime, per esempio nei testi del Concilio di Trento e anche in San Tommaso d'Aquino, che ci spiegano questo. Gesù era l'unico che poteva fare questo, e l'ha voluto fare volontariamente, accettando di venire sulla terra come uno di noi e di morire per noi. Perché Gesù era l'unico? Perché per fare quello che ha fatto lui serviva non solo un uomo, neanche fosse stato il più santo, neanche la Madonna poteva ottenere misericordia per l'umanità. Ci voleva Dio stesso. E Gesù è allo stesso tempo uno di noi, ma anche il Figlio di Dio. Per questo ha potuto chiedere, bussare alla porta del cuore dell'Eterno Padre, chiedendo misericordia per noi, ma dall'altezza della sua divinità. Gesù per questo ha un amore grandissimo. Tutti noi ricordiamo la scena di Gesù in croce, quando si avvicina il soldato e apre il costato di Gesù. È il segno che Gesù dà un amore grandissimo fino alla fine. Per questo motivo, dice come seconda ragione San Tommaso d'Aquino, solo Gesù poteva fare questo. Perché noi tutti abbiamo un amore limitato, condizionato e molte volte malato. E infine, con la sua passione Gesù è stato l'unico che poteva raggiungere tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i posti. La sostituzione che Gesù ha fatto volontariamente di se stesso non è stato per uno, non è stato per un gruppo, non pensiamolo neanche per la Chiesa, no? Gesù che si sostituisce a tutti i cattolici o a tutti i cristiani, lo ha fatto per tutta l'umanità, per l'umanità di tutti i tempi. E questo è bellissimo, no? Pensare che quello che voi vedete quando guardate la croce, come in questo momento, è un gesto che comprende tutti noi in un abbraccio di misericordia. Gesù stende le braccia sulla croce per ottenere misericordia per tutta l'umanità. Alla fine del 1500, sapete, ne abbiamo parlato altre volte, c'è stata soprattutto in Francia una eresia che si chiamava giansenista. Questi dicevano che la salvezza era per alcuni eletti, non per tutti. Erano addirittura arrivati a fare un Gesù, costruire un crocifisso dove il Signore non teneva le braccia spalancate ma chiuse, a dire questa salvezza è per pochi, questa salvezza è per tutti. E Gesù fa questo gesto sapendo a che cosa andava incontro, fa questo gesto che è un servizio di amore all'umanità. Cari fratelli e care sorelle, non è l'unica parola di Gesù sul servizio. Voi sicuramente ricordate altre parole di Gesù sul servizio. Andiamo all'ultima cena. Gesù si spoglia del vestito, si mette un grembiule, si inginocchia, lava i piedi agli apostoli, cosa che facevano i servi quando arrivavano gli ospiti, perché ovviamente si camminava senza scarpe o con sandali e si mangiava seduti in terra o coricati, quindi era necessario questo segno di igiene. Gesù lo fa. E poi davanti agli apostoli esterrefatti dice: voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché io lo sono. Se io sono maestro e signore, voi dovete imparare da me a fare quello che ho fatto io, a lavarvi i piedi gli uni gli altri, perché questo è amore, questo è servizio. E dice Don Tonino Bello, in un passaggio molto eloquente, secondo me, delle sue riflessioni, quello che è vero, la verità, che il primo paramento non è stato una casula o una pianeta preziosa, ma un grembiule. È stato quell'atteggiamento di servizio che Gesù vuole tramandare a noi. Pensate anche nel Vangelo di San Luca, per esempio, un altro passaggio che ricordate sicuramente, Gesù che inizia l'ultima cena dicendo: io sono in mezzo a voi come colui che serve. Sono delle parole importantissime di Gesù che noi non possiamo togliere dal Vangelo e che dobbiamo fare nostre. Su questo abbiamo insistito un anno e mezzo fa e anche l'altro anno precedente, quasi per tutto l'anno, perché sono gli atteggiamenti fondamentali della nostra vita cristiana. Se tu, caro fratello, cara sorella, non hai capito che la tua vita ti è stata data per servire, per metterla a disposizione del prossimo, perché tu possa imitare Gesù, non hai capito nulla. E voi dite: esagerato Don Chico. No, no, non è Don Chico, è il Papa. È il Papa che ha detto una parola pesantissima e fortissima, che altre volte vi ho ripetuto, o meglio, che vi ripeto in continuazione. Papa Francesco ha detto: chi non vive per servire non serve per vivere. Riflettete sulla forza di questa parola. Non serve che tu viva, che tu studi, che tu lavori, che tu abbia una famiglia, non serve a nulla se tu non impari a servire. E realmente questo ci deve stimolare, perché noi viviamo, e anche questo lo accennavo di recente, in una condizione educativa anche nei confronti dei nostri giovani, dei nostri bambini, dove si vuole togliere a tutti i costi il sacrificio, si toglie a tutti i costi l'impegno e la fatica e si toglie questo discorso del servizio. E in una famiglia dove i bambini, i ragazzi e i giovani non sono educati al servizio, questa famiglia va a fondo. Altre volte ho fatto l'esempio della barca. In una barca, se si rema da una parte solo, la barca non va avanti, gira su se stessa. In una famiglia si deve chiamare in proporzione alla capacità e alla responsabilità che tutti i componenti hanno, si devono chiamare tutti a servire. E così è nelle parrocchie. Per esempio, stamattina Monsignore faceva un riferimento, lui lo può fare perché non il parroco, io devo stare un po' attento. Ecco, e diceva appunto questo: pensare anche alla parrocchia e non aspettarsi tutto dagli altri. Abbiamo detto altre volte questo. Non aspettare che venga fatto tutto dagli altri, io comodo arrivo all'ultimo momento, come in tante famiglie, no? All'ultimo momento col tavolo già pronto, il piatto già gettato, addirittura la sedia spostata e possibilmente anche le cose già servite, così lavoro il meno possibile. Perché questi atteggiamenti non sono cristiani e non fanno crescere bene i nostri bambini, i nostri ragazzi e i nostri giovani. Quelli presenti incomincino a fare un piccolo esame di coscienza. Perché questo atteggiamento del servire è fondamentale per noi cristiani. O entri in questa logica che è quella che Gesù ha cercato di insegnare con la sua vita, perché è chiaro, penso, non l'ho detto, ma è chiaro che Gesù quando parla di servizio parla di sé, tanto che il Vangelo si conclude proprio con questa frase che Gesù dice su di sé: io non sono venuto a farmi servire. Teologicamente parlando poteva farlo, perché Dio, tuttavia non l'ha fatto. Ecco, Gesù quando parla del servizio parla di sé e noi siamo cristiani, portiamo questo nome proprio come seguaci di Gesù. Sì, io ho capito, da molto ho capito, che questo discorso è un discorso difficile, difficile da vivere personalmente, anche io. Perché? Perché ogni giorno ci viene chiesto quello che Gesù ha detto in un'altra pagina del Vangelo: perdere la vita. Perdere la vita, perché chi perde la vita, chi la spreca, poi l'acquista sul serio. E questo è un lavoro molto difficile. Però non ci dobbiamo meravigliare. Che cosa ci racconta il Vangelo di oggi? Questi che stavano con Gesù, i dodici, ugualmente non avevano capito nulla. Questi due, Giacomo e Giovanni, mentre Gesù parlava di passione, decidevano chi era più importante. E guardate, è un po' ridicolo, però è così, poverini, avevano già deciso che dovevano anche andare in paradiso, l'avevano deciso loro. Nel tuo regno, quindi noi quando andremo nel tuo regno, loro avevano già deciso di andare in cielo, vorremmo stare, niente poco di meno, che una a destra e l'altra a sinistra. Io dico sempre, cerchiamoci un posto al sole così, tribune numerate, non so, questi pensieri che forse qualche volta si affacciano anche alla nostra intelligenza. Io sono bravo, come me non c'è nessuno, e che cosa faccio di male, e tanto sicuramente andrò in cielo. Cerchiamo di abbassare il tiro, che è meglio. Ma poi, non è che gli altri dieci fossero diversi, perché gli altri dieci, quando hanno sentito questa cosa, si sono inquietati, dice, sono arrivati questi due che ci fanno le scarpe, pensando realmente che il congegno mentale potesse funzionare. E Gesù a insistere, come insiste con noi, cari fratelli e care sorelle, insiste perché noi comprendiamo che o è così oppure niente. Non c'è un surrogato di vita cristiana che noi possiamo accettare. E quindi pensare realmente, io parlo sempre partendo dalla famiglia, perché la famiglia è chiesa. La famiglia nata nel matrimonio, dove siamo battezzati, dove si prega, dove si vive, si soffre, si lavora, si muore, quella è chiesa. In famiglia, nel posto di lavoro, con gli amici, chiaramente anche nella comunità cristiana, il servizio mi definisce, il servizio mi presenta, il servizio dice se ho capito realmente la proposta di salvezza di Gesù. Cosa potrebbero scrivere sulla mia tomba un giorno? Era brava, era bella, era bionda, era tutto quello che voleva. No, dovrebbe scrivere questo. anch'io, come Gesù, sono venuto non per farmi servire, ma ho cercato di servire sempre. Stamattina abbiamo avuto l'inizio dell'anno catechistico, per questo vedete che il servizio è ridotto ai minimi termini, perché c'è la festa grande stamattina. E quando ho parlato con i bambini e ho cercato di spiegare questo, guardate che è difficile, i bambini alla mia domanda, la domanda che faccio adesso anche a voi, hanno risposto correttamente. Chi conoscete voi che è capace sempre di fare questo? In coro, mamma. C'erano anche papà che sono diventati verdi, rossi, gialli, a strisce, poverini, però i bambini in coro hanno detto mamma. Allora avviciniamo questi concetti, ci aiutano. Noi dobbiamo servire come Gesù. Se questo è troppo lontano come modello, come fanno le nostre mamme, che ci hanno portato in grembo per 9 mesi con una certa quale difficoltà, che ci hanno poi partorito nel dolore, che ci hanno allevato e curato con quell'amore che è soltanto il cuore di una mamma, che è l'immagine del servizio vero. E papà pure, però mamma è più adatta a esprimere questi concetti. E ovviamente se parliamo di mamma, col solito pensiero mariano che uso per concludere, vediamo che la Madonna Santissima ha fatto così. La Madonna Santissima è andata a 15 anni, guardate che maturità di fede, a servire a casa della cugina Elisabetta, che era anziana. E quando andate a Cana, e pensate Maria lì al matrimonio, se leggete bene il Vangelo di San Giovanni, Maria era già lì, non è arrivata con Gesù, era lì con le altre donne a preparare, a servire, a fare quello che tutte le donne di quella condizione, in quel momento, in quel paese, in quella festa, dovevano fare. La Madonna che nel momento più alto della sua vita, quando Dio dice a questa ragazza quindicenne sarai la madre di Dio, è capace di definirsi teologicamente come la schiava del Signore. Noi diciamo l'ancella nel Magnificat, no? Ma la Madonna ha usato questo termine greco, la schiava del Signore. Aveva capito tutto. E a lei chiediamo la grazia, continuando la celebrazione, la grazia di poter vivere la nostra vita cristiana servendo, pagando di persona, impegnandoci, non tirando indietro la nostra capacità e la nostra possibilità quando qualcuno ci chiede qualcosa. Fare come ha fatto Gesù, perché realmente questo sia un programma per noi. Sono venuto non a farmi servire. La giornata mondiale delle missioni ci ricorda che il primo servizio, lo dice il Papa nella Evangelii Gaudium 200, è testimoniare Gesù. Se io vedo uno che non ha Gesù, la prima carità, il primo servizio che posso fare è cercare di dargli qualche pensiero che lo faccia riflettere in questo senso. E poi evidentemente pregare, pregare molto, perché il Vangelo sia conosciuto, perché i sacramenti e la grazia di Dio si diffondano sulla terra, come diciamo nel Padre nostro. O Padre, che il tuo regno venga, che sia fatta la tua volontà. Sia lodato Gesù Cristo.